Andiamo a un messaggio da parte di un fratello che chiameremo fratello P.
Fratello P,
Racconta una sua situazione matrimoniale.
che molti fratelli gli hanno risposto, no?
Sì, diversi fratelli hanno inviato i loro consigli che adesso leggeremo.
Salvatore, Adriano, Filippo, chi altro? Carla,
Carla,
Giuseppino,
Giuseppino, Francesca. Sì.
Francesca anche, gli hanno risposto. Grazie fratelli che rendete la mia vita più facile.
Ah.
Adesso io quando faccio il programma, sai cosa programmo di
Chiedi ai fratelli di
riposarmi?
rispondere.
No, gli do il lavoro a questi fratelli che ormai, io ho lavorato per predicare, adesso che lavorino loro a mettere l'evangelizzazione in
Ma
pratica.
questi sono tutti fratelli che già evangelizzano per conto loro, quindi
Guarda,
si vede che hanno.
non ho neanche letto quello che hanno scritto.
Adesso
Tanto,
vedrai.
no, tanto mi fido. Angelo, non ti hanno neanche chiesto cos'è che hanno detto.
No, non hai chiesto niente,
Perché? Perché, sai, quando te dici Paolo, ok, Pietro, non c'è problema. Apostolo Giovanni,
Perché
certo.
li conosci?
Sì, certo. Quindi quando dici Salvatore, Adriano, Filippo, Carla, Giuseppino, Francesca, e ce ne sono altri che però forse un po' pigri non hanno scritto. Va bene.
Amen. Sì.
Alleluia. Tu
Sì.
quando ti danno un assegno, con, non so, 100.000 euro, mi ha ricevuto un assegno di 100.000 euro,
No,
che non c'è,
mai, mai.
vabbè, insomma, ti arrangi, fai bene. Te cosa guardi, l'assegno o guardi alla persona?
La persona sempre.
Cioè, se uno viene vestito da ladro, ti danno assegno, cioè vestito da brigante, ti danno assegno, cosa fai? Lo prendi? Dice, no, questo devo
No.
andare ai raggi X in una banca. Va bene?
Sì.
Allora andiamo nel nome di Gesù Cristo. Forza
Fratello
ragazzi,
P
dai che
dice:
qui il tempo fugge, il tempo se ne va.
Care sorelle e caro fratello Giuseppe, vorrei chiederti un consiglio. Sono sposato da 26 anni, ma non ho mai avuto rapporti con mia moglie perché lei dice di aver paura di farlo. Ovviamente niente figli e nemmeno ho potuto fare quella vita che immaginavo. Io mi sono sposato per amore e non l'ho mai tradita.
Quanti anni che è sposata?
26 anni.
26 anni sposato, non ha mai avuto rapporti con la moglie, questo qua.
Mi rendo conto però che questa non è vita. Temo che lei abbia qualche spirito che la tormenta, perché non è mai felice di niente e perché spesso faceva le carte, tipo i tarocchi. Anche
Quindi questa era anche nella magia.
se io gli ho vietato di farle, dicendogli che attirano il male,
Ben.
temo che continua a farle di nascosto.
Ho capito.
Io ho giurato davanti a Dio e agli uomini di amarla e onorarla nella buona e nella cattiva sorte. So di essere un peccatore e di non essere degno, ma vi chiedo di darmi un consiglio, ovviamente ispirato dalla parola del Signore. Vi sarei grato. Un abbraccio.
Bene, adesso il consiglio te lo daranno i fratelli, caro fratello P. Ha capito la storia? Avete capito? Non vi è sfuggito,
Sì.
no? Quindi 26 anni, però lei niente, e non nessun contatto così, però magari avrà contatto con i tarocchi. Quando vi sposate, attenzione a non sposarvi una donna intaroccata o un uomo, va bene? Attenzione che vi trovate a letto un tarocco. Andiamo avanti per cortesia. Cosa
Cominciamo con Salvatore.
dice Salvo?
Caro fratello, sei da ammirare per la tua pazienza e per il tuo amore verso questa donna. Si sente che la ami tanto e ci tieni a lei. Escludendo il fatto che lei possa avere un'altra relazione con altri uomini, io penso che la tua moglie sia sotto effetto di qualche sortileggio
È sicuro?
o vittima di stregoneria, per cui tua moglie è prigioniera. Dovresti affrontare bene il discorso con tua
Amen,
moglie
amen.
e capire e cercare magari di farla liberare, se lei vuole davvero, da questa prigione, magari con l'aiuto della nostra Chiesa. Ecclesiasti 4, 9 e 10. Due valgono meglio di uno solo perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro, ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessuno altro che lo rialzi.
Parlando nello spirito, quando cadi nello spirito, quando cadi nel peccato, quando cadi in una trappola di Satana, sta parlando di questo tipo di aiuto che ti serve. Non sta parlando quando inciampi su una buccia di banana.
Un abbraccio e Dio vi benedica, Salvatore.
Ok, Avanti, Angela. Finiamoli tutti, guarda.
Da parte di Adriano. Caro fratello P, io sono Adriano e ti do subito le scritture che tu hai domandato. Primo Corinzi 7, da 3 al 7. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando. Man. Primo Corinzi 7, da 3 a 6.
Man.
Comunque, tu parla di nuovo con tua moglie e cerca di domandare ad Angela uno Skype con voi e di farti mandare il corso biblico alla tua moglie. Per la Chiesa Cattolica questa cosa che ti sta succedendo si chiama rato non consumato. Amen.
Amen.
E lo Skype l'abbiamo già offerto a questi fratelli, vediamo se la moglie sarà d'accordo.
Ok. Next.
È una buona idea.
Ottima idea.
Continuiamo con Filippo. Il matrimonio non è consumato, quindi si può separarsi se lei non abbandona la lettura dei tarocchi, che è divinazione.
Ma anche se lei non vuole contatti, anche se lei non dice niente intimità, dice ok, il matrimonio non serve, sennò potevo anche sposare una vecchietta all'ospizio, allora scusa, se solo per far del bene, è perché una vecchietta all'ospizio è meglio di questa qua. Però ecco la buona notizia, può pentirsi, alleluia.
Amen. Amen.
Avanti per cortesia. Quindi fratelli, ringraziate Dio quando avete una moglie normale.
Amen. Per essere sicuro devi vedere che la tua moglie li brucia insieme a te i tarocchi.
Capito, dagli fuoco una goccia di benzina e controlla, eh?
Deuteronomio 18, 10 a 12. Non si trovi in mezzo a voi chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione.
Sai, uno che ha dei figli che fa magia, lo sta facendo passare per il fuoco spirituale di Satana.
Mm. Né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, che invoca i morti.
Negromante o biancomante, cioè l'importante è che niente magia.
Perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno.
Ah, sono demonizzati.
E a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Se la moglie si ravvede e viene liberata dalla divinazione dei tarocchi, puoi tornare con lei.
Amen.
Perché quando uno si sposa, dà il diritto del proprio corpo alla moglie e la moglie al marito.
Amen.
Primo Corinzi 7, da 3 a 5. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Dio ti ha protetto, perché quando sei unito nei rapporti coniugali con la tua moglie, sei una unica cosa.
I rapporti coniugali.
Perché quando sei unito nei rapporti coniugali con la tua moglie, sei una unica cosa. E quindi prenderesti anche tu gli spiriti di tua moglie. Fine del messaggio da parte di Filippo.
Amen.
Amen.
Prossimo da parte di Carla. Caro fratello, è comprensibile che ami tua moglie e questo è provato dal fatto che per 26 anni hai acconsentito ad una sua richiesta. Una richiesta però che non fa parte del vero matrimonio, che Dio dice, come è scritto, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2:24. Unione indica il rapporto intimo tra i due coniugi, affinché esso nel tempo possa dare frutti alla sua gloria. Questo accordo fatto tra di voi, essendo non essere nella volontà di Dio, ha portato solo infelicità, tristezza e divisione, dando spazio al nemico. Dici che tua moglie ha paura, Quindi bisogna che tu agisci su questo e non assecondare le sue idee credendo di farla felice, perché in realtà non lo è. Infatti è infelice, come lo sei anche tu. Quindi credo che manca proprio il fondamento importante del vostro matrimonio, cioè Gesù. Devi amare prima Gesù, poi tua moglie. Lo stesso per tua moglie, amare prima Gesù e poi il marito. E se lo ami con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la tua forza, allora seguirai il suo insegnamento, tu sarai obbediente a lui e non ti conformerai a ciò che non è da Dio. E potrai aiutare tua moglie e lei potrà aiutare te nel modo in cui Gesù vi dice di fare. E il Signore vi benedirà. Dio ti benedica.
Amen. Dio ti benedica.
Continuiamo con la risposta da parte di Giuseppino. Caro fratello P, immagino la tua sofferenza. È purtroppo una situazione difficile, ma devi farti forza. Tu dici che da 26 anni siete sposati, ma non avete mai avuto rapporti. Quindi non vi siete in realtà mai uniti, perché Gesù ha detto sul matrimonio, Matteo 19, 5. E disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. 6. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi nulla che non sia unito si può separare, perché se non è unito è già separato. Forse è stato un bene per te, poiché tu dici che lei ha fatto le carte e sospetti che lo faccia ancora. Siamo tutti indegni. Io penso che il tuo sbaglio sia stato far passare tutto questo tempo. Il mio consiglio è che tu prima di eventualmente unirti con lei e che gli parli di Gesù, portala al Signore e che solo nel caso lei accetta di seguirti, accettando di seguire Gesù, assicurandovi di vederne i frutti di questo, e poi solo in questo caso di unirti a lei. Diversamente io credo che non è buono, fratello, che tu sia legato sotto il suo giogo. Anzi, il Signore ci consiglia di non unirci a persone che non vogliono seguire Dio e che seguono altri dei. Esdra 10:10. Il sacerdote Esdra si alzò e disse loro, «Voi avete commesso una infidelità, sposando donne straniere, e avete reso Israele ancora più colpevole». 11. Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere. Le donne straniere significa nel nostro tempo le donne non cristiane. Deuteronomio 7, 3 e 4. Non contrarrai matrimonio con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dei. Caro fratello P, io penso che devi farti forza, pregare il Signore e agire. Se lei si unirà a Cristo, allora tu ti unirai a lei. Diversamente io credo che il Signore ha qualcosa di meglio per te. Che Dio ti dia forza, saggezza e discernimento. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Grazie Giuseppino. Amen. E ancora una risposta da parte di Francesca. Fratello P, sposato da 26 anni e nessun contatto? Possibile? Questo matrimonio non è un matrimonio. Perché si è sposata se lei non voleva fare figli? Se non voleva condividere l'amore con l'uomo presunto amato sposo? Forse avrebbe dovuto fare una scelta di vita differente e non condannarti a una vita non vita, come giustamente dici, fratello P. Mi chiedo come sei riuscito a tollerare questo. Si fa anche i tarocchi? Ma dico, in quale contesto sociale sarà cresciuta? In 26 anni di matrimonio non sei riuscito a farle capire l'amore che Dio ha per lei. Mi sa che è chiusa nel suo modo di vedere le cose, chiudendoti l'opportunità che anche Dio vuole per le coppie. Chiedi aiuto tu, eppure è tua moglie che ha bisogno di aiuto. Avrà avuto qualche brutta esperienza nel suo passato? Non so, qualcosa la blocca. In 26 anni non sei riuscito a scavare. tra marito e moglie dopo anni, si arriva ad un punto che ci si conosce così in fondo da essere un tutt'uno pur essendo in due. Non so se mi spiego. E se iniziaste insieme a leggere la Bibbia, coinvolgendola nei tuoi interessi? Studiando, parlando, discutendo, certe volte escono fuori cose che capisci l'altro, il suo modo di pensare, di vedere le cose, e togliere così quei granelli di sabbia che ostacolano il vostro benessere di coppia. E mi dilungo, aspetto anche io cosa dirà fratello Giuseppe. Cosa dice fratello Giuseppe? Anche Francesca vuole sapere.
Praticamente io ho gioito tutte queste risposte, quando non le avevo neanche ascoltate. insomma, fratelli molto profondi. Francesca, io dico che avete risposto bene, cioè non avete risposto, grazie a Dio che i nostri fratelli rispondano con le scritture. E lì non si... Però guidate lo Spirito Santo, guidate dal perdono, guidate dall'unzione, perché scritture non bastano, che i farisei usavano le scritture. Allora, beh, cosa dico io? Guarda,
quindi credi che il primo passo sarebbe, come ha detto anche Filippo, di assicurarsi che questa donna abbandona i tarocchi, qualsiasi stregoneria, e solo poi considerarla come moglie?
Sì, tutti quanti gliel'hanno detto. Mm-hmm. È logico, cioè lei, il primo passo da fare è sempre obbligatorio evangelizzarla con amore, va bene, perché c'è una grande, grande potenza nell'usare le scritture con amore. Quindi scritture senza amore è fariseismo, amore senza scritture è New Age, induismo e buddismo, che oggi tutti fanno finta di predicare l'amore, tutti gli indù, tutti quanti. Però quando viene al nitty gritty, quando viene al nocciolo, no? E allora no, come in India, amore, 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 amore. Però c'è l'RSS, sarebbero i radicali indù che alla fine uccidono i cristiani perché non sono indù. India per gli indù, India for the Hindus, capito? Quindi sì, amore è tutta una messa in scena. E allora ci vuole Gesù, che Gesù non è solo amore superficiale, borotalco, sul veleno, no, no, Gesù va alla radice della carie, alla radice del cancro. Se prendi un'aspirina, se tu hai un cancro, prendi un'aspirina, sicuramente ti aiuta, perché l'aspirina aiuta tutto. È vero, sai, tu hai mal di testa, prendi un'aspirina e ti passa. Se tu hai un dolore di cancro che ti fa male il cancro, prendi un'aspirina, ti senti meglio. Magari per 2 minuti, magari per 2 ore. Va bene, è vero, ti toglie il dolore. O l'eroina, o la cocaina, ti fa sentire meglio. Sì, ma scusa, è un falso miglioramento. Allora io dico questo, innanzitutto evangelizzarla con amore, scrivilo, con amore. Ecco, va bene. Mm. E continuare ragionevole, un giorno, due, tre. No, non 26 anni. Va bene. Poi, se lei riceve, fantastico, e di lì allora continua. Come dicevano, hanno detto i fratelli, leggi la parola insieme, e piano piano, e vedi se è salvata, facilmente non lo è, quindi condivide le tue testimonianze, come tu ti sei salvato, che differenza, che bello quando ti sei salvato. Vedi se si salva. Va bene? Mm-hmm. Dimmi, Angela.
Quindi il passo principale e più importante è di aiutarla a convertirsi e di aspettare finché si vedono i frutti di una vera conversione.
Sì, sì.
E voglio dire, questa è una cosa molto
il
più
primo
seria.
Frutto è l'intimità. Mm, e okay. lei deve accettare, altrimenti ha rovinato un povero disgraziato. Mm-hmm. È 26 anni che questo qua lo tieni al convento di clausura.
Aspetta, sì.
Ma quanta clausura si deve fare questo qua? Non tutti sono chiamati a essere eunuchi. E se c'è una moglie così non è che mi farebbe felicissima, capito? Scusa.
E voglio dire che la conversione è una cosa molto più seria di quello che pensiamo, perché spesso riceviamo questi messaggi di persone che si sono sposate con un ateo o una persona non credente, credendo che il mio amore sicuramente cambierà le sue idee durante gli anni, lo convertirò con il mio amore, però non succede.
No!
Solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto
questa storia. Dopo lui,
però molti
dopo.
Cadono in questo.
Dopo.
E una sorella ha scritto che si è sposata con un uomo non credente, perché ha detto: con il mio amore, con la mia testimonianza, credevo che avrei riuscito a farlo credere in Gesù, però non è successo. E dopo 3 figli si sono separati.
E poveri figli adesso.
E questo
invece
succede
se sposavo
spesso.
Un uomo degno di questo nome, va bene, e adesso i figli avrebbero un padre.
Sì, quindi,
quindi
non,
hai creato
non credere,
tre mezzi orfani.
Non credere che l'amore umano, la passione della carne è sufficiente per convertire qualcuno. Non succederà.
L'amore della carne, la passione della carne, ma per cortesia non fa... Se te ti sposi una donna o un uomo per la passione della carne, e allora sta tranquillo che prima o poi arriverà una carne
più passionale,
una carne diciamo più carnale di te, va bene?
Mai così,
sposare un uomo e una donna perché hai visto che sexy, hai visto eccetera. Sì, d'accordo, ma fra pochi anni a te ti verranno le rughe, la moglie diventerà così. Come salice piangente, il marito piangerà anche senza salice, cioè arriverà una vicina di casa che è più bella di te o un vicino più bello di lui, e allora la carne subito si sposta verso là, no? Tu vedi, nel mondo non c'è neanche un matrimonio che funziona, perché si sposano per la carne, si sono incontrati in discoteca e lei era la più sexy, lei faceva ballava topless, e quella è senz'altro la mia moglie, colpo di fulmine.
No, ma magari
abbiamo avuto
si
anche
amano.
Del sesso nel parcheggio delle auto da quando è discoteca chiusa.
No, magari
ma
si
state
amano
scherzando,
anche.
È così che ci si sposa. Vai in un bordello e sceglierti la moglie o un marito, allora a questo punto.
Però no, io non mi riferisco a questo amore di una notte carnale, sesso. No, mi riferisco magari se anche amano nel cuore, da cuore a cuore si amano sinceramente, però non è sufficiente per convertire una persona. Perché tra 2, 3, 4 anni quell'amore non è così forte.
L'amore, no, il sesso fa parte dell'amore, ma è il 2%. Però, il matrimonio, il sesso è il 2% del matrimonio. Andare a lavorare, portare soldi a casa, vedere le bambine, la casa, l'affitto, leggere la Bibbia, andare a predicare. Il sesso, ti pare che vado a evangelizzare, penso al sesso. Devo pensare alla pecora, no? Quindi il diavolo ha spostato tutto, capito? C'è senso la ciliegina sulla torta, ma la torta c'è altre responsabilità. Quindi evangelizza la moglie, quindi parla alla moglie e vedi se vuole ricevere Gesù. Se non vuole ricevere Gesù, tu fa come ti pare, puoi andare avanti un altro 26 anni se ce la fai, ma io non lo farei. Io quello che farei io è dire: bene, guarda, io gli dico, sono 26 anni che siamo insieme. Va bene, abbiamo avuto 26 anni di convento di clausura, tu la monaca di là e io il monaco di qua, capito? E va bene, adesso se lei non vuole ascoltare, io suggerisco che ti fai una piccola vacanza, capito? Qualcuno di voi deve andare a spostarsi, a prendere un tempo per riflettere, non divorziare, di riflettere. E quello può essere alcuni giorni, alcune settimane, alcuni mesi, dipende. E poi quando lei alla sera va a letto, non riesce a dormire perché è abituata a dormire con te, una coppia sposata che tutto un tratto dorme sola, e dormono soli, e hanno una brutta notte perché sono abituati a quella presenza. Il matrimonio è tu ti sposi una donna o un uomo, ci sono stati dei casi che durante il fidanzamento, va bene, e lui, lei, ci sono stati dei casi che è avuto un incidente, è rimasto paralizzato completamente. E allora cosa è successo? Lui se l'è sposata lo stesso, paralizzata. Questo è amore, questo è matrimonio. Vabbè, non come quella donna che ho evangelizzato in Romania, che aveva un negozio di cartoleria dolcissima, pecorissima. Cioè, come fa? Si è sposata? Beh, ero sposata e divorziato. Che è successo? Beh, è successo che lei dopo 20 anni, 30 anni di gloria, non mi ricordo.
Sì, una 25 anni.
25
sì.
Anni di matrimonio, lei ha avuto un cancro. Ha avuto un cancro, pochi giorni lui ha divorziato.
Subito, diciamo, dopo l'ha lasciata.
Subito dopo, dice, oh, io ho sposato una donna sana. E così ha divorziato. E lei, ti immagini, il cancro è il marito che la divorzia.
Sì.
Dolce maritino. Sì. E Dio tratterà lui allo stesso modo. Però è successo che lei è guarita di cancro. Va bene, come Eliseo che ha detto al suo servo che aveva mentito, che Eliseo aveva rifiutato dei soldi, dell'oro, dell'argento di Naaman, così era secondo re 6, e secondo re, cos'è, secondo re 5, poi guardate se 5 o 6, e Naaman e Elisha, Naaman and Elisha, I think it's number 5. Allora, Eliseo ha detto, ah, tu hai fatto imbrogliato, ingannato per soldi, piccolo Giuda, eh? E dice, bene, allora la lebbra di Naaman, che capitolo è?
5.
5, capitolo 5, secondo re 5. Dice, la lebbra di Naaman che Eliseo ha guarito, adesso cadrà su di te, imbroglione falsario. Va bene, infatti il marito che l'ha divorziata, non so che è successo, ma non mi aspetto grande benedizione su di lui. Mariti e mogli, se vostro marito o moglie c'ha un problema, però il cuore è giusto, prendetevene cura. Va bene? Guarda, qui abbiamo Dora. Ti ricordi, Dora, quando tu sei caduta e ti sei, la spina dorsale si è rotta,
sì,
così
sì,
non potevi più stare
benissimo.
In piedi più di mezz'ora al giorno?
Sì.
Cosa abbiamo fatto? Ti abbiamo mandato dove? All'ospizio?
No.
No, ti abbiamo dato un lavoro in comunità, che anno era? Fino a quando?
Nel 98, 99? 99.
Fino a
2004.
Ecco, quindi 5 anni, cosa abbiamo fatto in comunità? Ti abbiamo dato il tavolo e lavoravi nell'ufficio.
Sì.
Potevi stare in piedi mezz'ora massimo e allora andavi in piazza con noi, ti portavi il seggiolino, ti sedevi, evangelizzavi seduta.
Sì.
Capito? Non ho mai,
non mi avete mai sentita diversa da voi. Mi sono sempre sentita
perché ormai
la stessa o amata.
Sei dentro o fuori, capito? Sì. Quando sei dentro nella comunità.
Amen.
Capito? Però una dolcissima sorella come te, ti amiamo così tanto, come possiamo... Quindi per 5 anni te non potevi stare in piedi. Più di 5 anni. Orizzontale o seduto. E abbiamo riorganizzato la chiesa che tu avevi un lavoro di ufficio. E va bene. E infatti quando Angela, tutti si è unita alla comunità, lei era così, ti ricordi?
Sì, era malata, sì. E non poteva fare le cose naturali di una missione, andare in viaggi o stare fuori tutto il giorno.
Sì.
Non poteva perché aveva dolori sempre.
Poteva stare in piedi mezz'ora.
Però faceva tutto quello che poteva.
Però,
in casa o scrivendo, computer, telefono.
Però abbiamo trovato, ho riorganizzato i ministeri della casa... che tutte le cose degli uffici erano tuoi.
Eh sì.
Capito? E non è che tu ci amavi di meno, noi ti amavamo di meno. Ecco, questo è una specie di matrimonio nello spirito.
Mm-hmm.
Siamo tutti sposati a Gesù. Ti pare che Gesù, perché un soldato viene ferito, ma lascialo crepare sotto un albero.
No.
Ma no, ti fermi.
Amen.
Va bene, anche ai militari gli insegnavano. Infatti a volte c'erano soldati che non potevano camminare, perché mi ricordo, ho raccontato quella volta, abbiamo fatto una addestramento di guerra di 25 km, io avevo le scarpe sbagliate, troppo grandi, e i piedi hanno cominciato, la pelle dei piedi ha cominciato a sbucciarsi, il sangue usciva, e tanti altri. Mm-hmm. E quando uno non riusciva a camminare, due andavano, il plotone non si fermava, ma mentre il plotone continuava a marciare, due saltavano fuori, uno a destra, uno a sinistra, e quello saltellando stava dietro al plotone. È così che fa in guerra.
Amen, amen.
Va bene? Ok, comunque, andiamo al punto, dimmi.
Amen. Io avevo una domanda, ma lui si sente condannato di lasciarla, dice, perché ho giurato davanti a Dio di amarla nel bene e nel male.
Sì, ma questi, no, questi giuramenti si possono rompere.
Perché?
Perché se lei diciamo non si comporta da moglie, lei ha già rotto il suo patto matrimoniale. E poi ha detto Gesù, così a Matteo 5, ha detto non giurate né per il cielo, né per la terra, né per Gerusalemme, neanche per un pelo della vostra testa, della vostra zucca, che non potete cambiare un pelo né di bianco e nero. Sì, lo puoi lo puoi colorare, ma non conta. Va bene? Quindi i giuramenti si rompono. Conosci la testimonianza, quella della bambina, figlia di satanisti che gli fecero bere sangue, consacrata a Satana, è cresciuta, era addestramento sacerdotessa di Satana. Però era una figlia di Dio e Gesù è andato, si è convertita e allora hanno infranto il giuramento. Tua madre non ti ha fatto giurare sulla Bibbia che te non avresti più letto la Bibbia, non avresti più evangelizzato, non saresti più venuto da noi?
Sì, sì.
Ti ricordi?
Sì, sei
venuto
much.
Piangente, sembravi una fontana. Yeah. E ti ha fatto giurare sulla Bibbia che te non avresti fatto la missionaria, discepola, sì, e non saresti andata da quel disgraziatissimo, fetentissimo Giuseppe.
Da quei fanatici cristiani.
Fratello Giuseppe. E io ti ho detto, no, mi hai fatto una risata, ma questo giuramento lo rompiamo subito. Lo rompiamo subito. Se uno rinnega Gesù sotto tortura e giura che lui è contro Gesù sotto tortura, poi appena finisce la tortura quel giuramento lo puoi spezzare. Il Signore ha sbagliato. Io Pietro ho rinnegato Gesù 3 volte, ma ho sbagliato e adesso spezzo ogni giuramento fasullo. Va bene, fratelli? Quindi se c'è qualche satanista che ci segue, qualche fratello che è stato nel satanismo, ha fatto giuramenti contro Cristo, tranquilli. Li potete rompere questa mattina, oggi va bene, oggi possiamo pregare, domenica oggi, no? Oggi c'è, sì, la preghiera, sì, sì, per contro le maledizioni, oggi pregheremo e spezzeremo ogni incantesimo, se avete mandato Angela bene, se no mandatela adesso che lei vi mette in lista.
Amen.
Tu attacca il traino dietro l'autotreno lì, attacca sì, un carro pieno di fratelli, sì, ultimi, sì, arrivati, sì. Gesù Cristo spacca, spezza ogni giuramento alla gloria di Satana. Ci siamo?
Amen.
Ma anche, come dicono i fratelli, hanno dato le scritture, che davanti a Dio non vi siete mai uniti, perché quando uno diventa uno con la moglie, quello è il matrimonio. Allora non è problema spezzare questi giuramenti, perché davanti a Dio, infatti, non siete un matrimonio, non vi siete mai uniti.
Non vi siete mai sposati, cioè vi siete sposati, vi siete erati, ma non vi siete consumati.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Amen.
E allora il mio suggerimento in conclusione è tutte le cose che i fratelli hanno detto, va bene? E va bene, questi sono fratelli anziani, fratelli che sono cresciuti e sanno quello che dicono. Ascoltate cosa dicono. E se non funziona la tua evangelizzazione in amore, allora bisogna fare, prenditi un po' di tempo e chiamala di meditazione, di pensarci sopra. Nel nostro linguaggio vuol dire tempo per pregare. Poi se questa qua non si sveglia, cioè a come tu scrivi, perché certo devi ascoltare l'altra campana, però se le cose stanno come dici te, va bene, allora diciamo dopo un po', se lei non si pente, non si ravvede, eccetera, e tu devi semplicemente separarti. Va bene? Separarti. Perché vuol dire che lei ama più se stessa, la sua indipendenza, la sua freddezza, la sua frigidità, più di te. E che allora si sposerà con la sua frigidità, con la sua freddezza e con il suo orgoglio, eccetera. Ok, abbastanza, Angela?
Sì, sì, grazie.
Ci siamo, diciamo.
Sì, va bene.
Va bene.
Allora, salutiamo il fratello P e preghiamo per lui.